Allora, come al solito, possiamo cominciare con la preghiera allo Spirito, è la preghiera di Giovanni Vannucci. Nel foglietto giallo, probabilmente non c'è per tutti, ma leggete col vostro vicino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il tuo Spirito illumini la nostra mente, ci renda attenti alla tua parola, docili alla tua presenza silenziosa, nella profondità del nostro cuore. La tua presenza ci riveli la verità delle cose, ciò che è effimero e ciò che è eterno, ciò che è illusorio e ciò che è permanente, ciò che è insignificante e ciò che è essenziale. Trasformaci in realtà di comunione, liberi da durezze e da intolleranze, liberi da meschinità e da paure. Donaci, o Signore Gesù, il tuo Santo Spirito, e in lui trovi pace il nostro cuore, inquieto e turbato. Donaci la gioia del cuore purificato e pacificato, in pace con l'intero creato. O Santo Spirito, rivestici del timore di Dio, insegnaci che il dono del timore non è la paura, ma l'umile amore e il rispetto per la santità del Padre che è nei cieli, e per la sacralità di tutte le sue creature. Vivifica, o Santo Spirito, la tua Chiesa, sia più bella di tutti i sogni, più bella delle lacrime di chi visse e morì nella notte. Amen. Allora, questa sera, dopo anni di cammino, chiudiamo il Vangelo di Marco, e per questo che è una serata particolare, perché finiamo Marco e il tema che affronteremo questa sera sarà appunto molto denso, e penso che ci sarà bisogno probabilmente anche per sviluppare tutto la grande tematica anche la prossima volta, ecco. Il brano su cui mi fermerò questa sera è Marco 16, 1-8. Leggo il testo. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro, al levar del sole. Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro?» Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto». Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore, e non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite. Allora, prima cosa da dire, importante, è che con il versetto 8 finisce il Vangelo di Marco. Quello che voi trovate dal versetto 9 al versetto 20, che tutti i Vangeli riportano, non è Vangelo di Marco autentico, è spurio, cioè si pensa che non sia appunto di tradizione marciana. Quindi noi non lo commenteremo neanche, perché vogliamo fermarci al Vangelo di Marco. Probabilmente, infatti, la seconda parte non viene riportata da molti manoscritti. Ci sono molti manoscritti che non lo riportano, quindi si pensa per questo che non è autentico di Marco. Quindi l'Evangelo di Marco, questa è una cosa importantissima, finisce senza le apparizioni del risorto. Cioè nell'Evangelo di Marco nessuno fa esperienza del Gesù risorto. Poi questa finale, probabilmente nella prima comunità cristiana, deve essere apparso assurdo. Quindi a qualcuno si è preso la briga di aggiungere, perché non poteva finire così un Vangelo, senza l'apparizione, senza l'esperienza del risorto. Quindi qualcuno ha aggiunto le apparizioni, ma non sono di Marco, e sono tardive, sono comunque spurie. Quindi per questo che noi finiamo col Vangelo, diciamo, autentico di Marco, col versetto 8. Un altro aspetto importante è che tutta la passione di Marco è stata una passione di uomini. Il maschile ha dominato. Gesù è passato di mano in mano, però tutte mani maschili. L'hanno preso, l'hanno condannato, l'hanno torturato, l'hanno processato, l'hanno abbandonato, tutti uomini. E adesso compaiono le donne. Le donne vanno al sepolcro e le donne sono incaricate di portare l'annuncio della risurrezione. Cioè sono loro incaricate, il femminile è incaricato di portare l'annuncio del vivente. Allora vorrei fermarmi, nella prima parte della mia riflessione di questa sera, vorrei fermarmi su una tematica che potremmo chiamarla così. Un po' fare della storia delle religioni, perché ci accorgiamo che in tutte le religioni antiche, anche dei tempi arcaici, le donne sono le sacerdotesse dei misteri dell'invisibile. La risurrezione è una questione dell'invisibile. E da che mondo in mondo sono le donne preposte a questo, sacerdotesse dei misteri dell'invisibile. Da sempre la morte, si è conclusa la passione, quindi con la morte di questo uomo eccezionale, ma comunque un morto. E da sempre la morte è un assurdo, da sempre, da quando esiste l'uomo, l'uomo si è chiesto perché dover morire, è un assurdo, è la cosa più ingiusta che possa accadere. E per questo sono nati e si sviluppano quei simboli lungo la storia della vita eterna. Ed è curioso come i Vangeli e la liturgia cristiana hanno attinto a queste storie arcaiche per raccontare il modo di combattere la morte, o meglio combattere l'angoscia della morte. E vediamo quali sono questi simboli che l'umanità da sempre ha fatto proprio per, in qualche modo, per vincere l'angoscia della morte. Ed è, guardate che curioso, io le reedito queste cose, ovviamente non me le sono inventate stamattina, ma Dreverman, autore a me caro, ripercorre questi grandi simboli, ed è impressionante come appunto ne hanno fatto tesoro i Vangeli e le nostre liturgie, soprattutto la liturgia della veglia pasquale. Anzitutto il miracolo del sole. Da quando esiste l'uomo, l'essere umano, intelligente, ha cominciato a constatare che tutte le sere il sole va a morire, il più delle volte su uno sfondo insanguinato. Il tramonto. È come se entrasse nel sepolcro tutte le sere, ma sempre la luce ogni mattina torna a risplendere, dando alle persone il coraggio di credere che anche per loro la notte della vita cederà la luce di un giorno nuovo. Cioè, pian piano si è andata nella storia dell'umanità, si è andata a fortificare in qualche modo l'idea che la morte non può essere l'ultima parola. Se il sole tutte le sere va a morire, ma tutte le mattine torna a risplendere, questo è di buon auspicio anche per la nostra vita. Perché non deve succedere così per la nostra vita? Ecco dove nasce la fiducia che la vita è più forte della morte. Da un fatto cosmico gli uomini hanno imparato che tutte le vie che conducono al sepolcro finiscono nella tristezza e nell'oscurità. Ma per le donne che il mattino di Pasqua si dirigono verso il sepolcro di Gesù, sorge veramente il sole. È curioso che tutti i racconti di risurrezione parlano che quella mattina sorge un sole nuovo. Vedete come anche gli evangelisti, recuperano questa idea del sole che va a morire, ma che risorge, che torna. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levar del sole. Interessante. Ma non solo il sole, anche la luna è stato un simbolo fondamentale. Ogni mese la luna nasconde il suo volto alla terra per un periodo, che può essere di 3 giorni, il novilunio, 3 giorni, c'è questa sorta di morte della luna, scompare, non c'è, noi non la vediamo, perché sta mostrando la faccia oscura, ma poi comincia piano piano a sorgere anch'essa dal suo sepolcro di morte e mostrare il suo volto illuminato. Anche in questo modo la luna dona agli esseri la speranza che anche la loro vita non è soltanto un continuo, inarrestabile appassire. E guardate che la luna è sempre stata considerata dall'umanità un simbolo femminile. E il mistero della sua risurrezione il terzo giorno dal regno delle tenebre conferiva anche alle donne la fecondità. La luna che torna a risplendere è il periodo della maggiore fecondità. Quando è che viene celebrata la Pasqua? La Pasqua viene celebrata la prima domenica dopo il plenilunio di primavera. Interessante anche questo. Vedete come sono simboli arcaici in qualche modo, ma che ritornano. Quindi l'umanità, guardando il sole, guardando la luna, cominciano a dire, ma può essere così anche per me. Interessante. Ma non solo, la primavera. La primavera è la rinascita di una natura che si pensava morta, completamente morta. E ogni anno la primavera torna e con essa tutto si risveglia e torna alla vita. E anche questa, anche la terra che torna a rivivere è sempre stata considerata un'entità femminile. Si parla di madre terra. Vedete? Ancora un elemento femminile. Ma il mistero del fuoco, il fuoco è vita, il mistero del fuoco è sempre stato affidato dai tempi arcaici alle donne. Le donne sono chiamate a conservare la sacra fiamma del focolare. Nella liturgia pasquale, in alcune liturgie pasquali, cattoliche, cristiane, in alcune liturgie pasquali si accende, sapete che si accende il fuoco all'inizio, e poi il simbolo del cero pasquale, ecco, c'è il fuoco, e questo fuoco viene acceso con facendo sfregare due pietre insieme, due pietre che di per sé sono soltanto due entità morte, fredde, ma fregate insieme fanno scaturire la scintilla da cui scaturirà poi un fuoco. Elemento importante questo. Ma pensate al mistero dell'acqua anche, il mistero dell'acqua, simbolo della vita, ritorna nella veglia pasquale ed è simbolo per eccellenza di nascita e rigenerazione. E per questo un simbolo fortemente femminile, l'acqua. Allora, cosa ci dicono tutte queste immagini, simboliche ovviamente, arcaiche? Ci dice una cosa importante, che nei millenni è commovente notare come è cresciuta una sorta di certezza, come un inno alla vita, che la vita è indistruttibile. Ecco, questa cosa la trovo splendida. In migliaia, migliaia di anni è nata, in qualche modo è nata, si è consolidata in qualche modo la certezza nell'umanità che la vita è più forte della morte, che la vita non può morire. Che la vita, che sia acqua, fuoco, primavera, la luna, il sole, non possono morire. sorge una solida fiducia del tutto materna che vuole farci vedere che ciò che sta sullo sfondo del cosmo come qualcosa di benevolo e benigno, come un potere che vuole che noi viviamo. È bello vedere che l'umanità è cresciuta, cioè capite, non c'è voluta il cristianesimo per insegnare queste cose. Erano già fortemente radicate nell'umanità. Pensate le religioni non arcaiche, ma quelle più vicine, anche se di 3-4 mila anni fa, ecco, ma rispetto alla storia dell'umanità sono niente, 4 mila anni. Ma pensate una religione egizia, cosa ha sviluppato nei riguardi della vita oltre la morte. Una religione egizia che è arrivata a parlare anche di resurrezione del corpo, gli egizi. Poi l'ebraismo, la parte più recente dell'ebraismo parla chiaramente di risurrezione del corpo. Non c'è voluto il cristianesimo, capite? Ed è interessante che questi elementi in qualche modo tornano in questo racconto e in tutti i racconti di risurrezione. Il sole, le donne. Ora, le donne vanno al sepolcro la mattina di Pasqua. Perché le donne? Beh, dal lato di antropologia, ecco, religiosa, lo sappiamo. Ma nella fattispecie queste donne che sono Maria di Magdala, Maria madre di Ioses, Salome, perché vanno al sepolcro queste donne? Perché devono aver sperimentato nella loro vita Gesù come principio di vita. Queste donne ecco, chiarisco subito dove voglio andare a parare. Secondo me, e secondo ovviamente una buona parte di studiosi della scrittura, questo episodio, come tutti gli episodi di apparizione poi, sono simbolici. Vogliono dirci qualcosa di molto più grande dell'evento che si è consumato. Queste tre queste persone che vanno al sepolcro sono coloro che nella loro vita devono aver sperimentato Gesù come principio di vita, principio di risurrezione. Cioè hanno sperimentato che Gesù è entrato nella loro vita e ha avuto l'effetto di un sole, di un fuoco, dell'acqua, di una primavera. Ma non solo le donne, tutti coloro che sono entrati in contatto con Gesù hanno fatto questa esperienza. E questo è il messaggio evangelico. La vita in contatto con Cristo, con Gesù di Nazareth, è una primavera, è un sole che sorge, che scioglie il gelo, che rimette in moto. Con Gesù accanto, queste donne hanno percepito che la vita merita di essere vissuta. Perché con Gesù hanno sperimentato che la vita non può finire nel sepolcro. Perché? Ma perché finalmente si sono sentite amate, loro che erano soltanto pietre fredde e gelide, in contatto con Cristo, la pietra, è scaturita questa scintilla, questa fiamma che ha incendiato la loro vita. Questo vuol dire risorgere, capite? Questo devono aver provato tutti coloro che sono entrati in contatto con Cristo. Questo vuol dire credere al Vangelo, che la vita con Cristo è una primavera. La vita di quelle donne con Gesù accanto deve aver acquisito una luce, una dimensione diversa, per cui gli anni che passavano, la storia non era più un precipitare verso l'abisso della morte, ma era in qualche modo una rinascita, un compiersi, un ascendere verso la pienezza di sé. Allora ci sarà un motivo perché la prima che va al sepolcro si chiama Maria di Magdala. Maria di Magdala è la donna che più di tutti gli altri personaggi ha sperimentato la vita risorta. Infatti dice il testo, il Vangelo, che da Maria di Magdala Gesù ha disciolto, frantumato, eliminato 7 demoni. 7 è un numero simbolico, cioè la pienezza del male. E il demonio non è il diavolo, stiamo attenti, non è Satana, non è il diavoletto. Demonio, che cos'è il demonio nel Vangelo? È tutto ciò che inficia una vita, che diminuisce una vita. Pensate a questa donna che in contatto con Cristo, col Gesù di Nazaret, ha cominciato a respirare. Si è rialzata, è nata per lei una vita nuova, per questo che è la prima a recarsi al sepolcro. Per questa donna l'incontro con Gesù dovette essere una rinascita, veramente. È rinata, un nuovo inizio. Ha potuto sperimentare la sua libertà, il suo corpo, i suoi sentimenti, sensazioni proprie, che probabilmente qualcuno le ha sempre frantumate, le ha sempre piegate. Si è sentita accanto a Gesù veramente donna. Ecco perché è la prima che vive la risurrezione di Gesù. Capite cosa ci sta dietro? Qualcosa di grosso, è forse un po' complicata questa cosa, ma è essenziale per entrare. In cosa consiste la risurrezione di Gesù? È la prima donna che vive la risurrezione perché è stata, attraverso l'amore, riportata lei in vita. E lei la risorta. Quindi Maria, la Maddalena, fa esperienza della risurrezione di Gesù, cioè percepisce Gesù come il vivente perché lei è risorta accanto a Gesù. Possiamo dire, crederà alla resurrezione soltanto chi creda all'amore. Maria ha fatto esperienza dell'amore, per questo può credere alla resurrezione, che Gesù non può morire, che Gesù è vivente. Ma stiamo attenti, la Maddalena non fa esperienza del risorto tanto che non l'incontra. Cioè la Maddalena non fa esperienza di Gesù risorto nel senso che lo incontra fisicamente. Non è questa la risurrezione di Gesù. La risurrezione di Gesù non è fare esperienza di un Gesù uscito dalla tomba, che è ritornato in vita, di cui si può fare un'esperienza concreta. Questo non viene raccontato, ma la Maddalena fa esperienza del risorto, perché la sua vita è risorta. E per lei Gesù è risorto. È risorto perché è il vivente. C'è un passo di Giovanni che è importantissimo, Giovanni 11, 25 e 26. Gesù dice: chi crede in me, anche se muore, vivrà. Allora, per queste donne, Gesù è risorto non perché ne hanno fatto un'esperienza fisica quel mattino, ma perché hanno sperimentato la propria vita risorta essendo stati con Gesù, cioè hanno creduto che vivendo la parola di Gesù, che vivendo i gesti di Gesù, che vivendo lo stile di Gesù, possono vivere da risorti. Allora il Vangelo ci sta dicendo che chi fa esperienza dell'amore, chi fa esperienza dell'amore, farà sempre un'esperienza metafisica, è già porzione di paradiso, è già vittoria sulla morte, è già risurrezione. Allora la risurrezione di Gesù è in fondo la nostra risurrezione. Gesù è l'uomo, Gesù di Nazareth, che ha fatto un'esperienza talmente alta dell'amore, tanto da andare fino alla fine di questo amore, che ha potuto sperimentare la vita risorta. Cioè ha sperimentato che la sua persona sarebbe continuata per sempre. Occhio, non il corpo, la sua persona è continuata per sempre, tanto che possiamo fare esperienza della sua persona anche noi oggi senza toccare e vedere il suo corpo. Noi dobbiamo stare attenti a non identificare persona con corpo. La persona sono le parole, gli atti, la storia, questa è la persona, il corpo è il corpo. Questa è una tematica troppo grossa, io ve la butto lì, ma non possiamo approfondirla, perché per questo che ci terrei magari la prossima volta a continuare, ma io mi sto convincendo sempre di più che io continuo a essere credente, cioè cristiano, anche se credo che il corpo di Gesù, il corpo, si è consumato in quel sepolcro, o come avveniva per tutti i crocifissi di Gerusalemme, venivano gettati in una fossa comune, perché i romani li buttavano lì. Ma non è questo il problema. La mia fede non viene intaccata se credo questo. Fare esperienza del risorto è un'altra cosa. Adesso lo vediamo in particolare. È l'esperienza che hanno fatto la Maddalena, Maria di Josef e tutti gli altri. Poi ovviamente chi ha raccontato, chi ha scritto le apparizioni, ha tolto Marco che non le ha, ma tutti gli altri, ovviamente dovevano far passare l'idea del Gesù risorto, no? Infatti raccontano una modalità, ecco le apparizioni, che poi si contraddicono tantissimo le apparizioni, no? In maniera incredibile. appunto perché non era questo l'intento, non era un racconto storico, non era una cronaca di cosa è avvenuto quel mattino. Allora, entriamo nel testo perché ci dice qualcosa di interessante a questo proposito. Le donne vanno al sepolcro. E un angelo, che poi è Dio stesso, perché l'angelo è soltanto la presenza di Dio, dice loro: cercate Gesù il Nazareno, il crocifisso. Sì, io lo cerco, questo Gesù. Io cerco il Nazareno, vedete, l'uomo storico. Proprio lui che è stato crocifisso per amore, cioè ha vissuto le estreme conseguenze dell'amore. Dove posso trovarlo? E questa è la domanda. E l'angelo dice: ebbene, non è qui, è risorto. Ma la domanda è questa delle donne, la mia domanda a 2000 anni da quell'evento: ma come faccio, dove lo incontro? E questo che tra l'altro è la domanda grande di Marco. La domanda è, il problema di tutto il Vangelo di Marco è: dove posso incontrare Gesù Nazareno? Come posso sperimentarlo nella mia vita? Ditemelo. Di chiedere alle donne all'angelo, e questo lo diciamo anche, dove possiamo fare un'esperienza? Come posso sperimentarlo risorto? Vedete, il problema del Vangelo di Marco non è se Gesù è risorto fisicamente o no, non ne fa una questione di corpo, di fisicità, non era questo. Il grande problema di Marco è come sperimentarlo risorto. Tenete conto che quando Marco scrive, nessuno ha fatto esperienza di Gesù risorto. Ormai Marco scrive a una chiesa che non farà sicuramente esperienza di un Gesù fisico. Allora il problema è come poter sperimentare il risorto. E questa è la domanda di fondo. Dove posso fare esperienza di questo Gesù che mi ama? Io non c'ero a Nazareth, non c'ero sul Calvario. E ecco la risposta, ed è bellissima. È bellissima. Dice: andate in Galilea, lì lo incontrerete. Egli vi precede in Galilea, andate lì, lui c'è, lo vedrete come va detto. Il Vangelo finisce qui, non ci dice se le donne vanno in Galilea, pare che scappino tra l'altro, ma il tremendum, fanno esperienza del tremendum. Ma cosa vuol dire questa Galilea? Galilea è un termine tecnico nel Vangelo. Galilea significa storia, significa quotidiano, significa il momento presente. In Marco 1, cioè l'inizio del Vangelo, versetto 14, si dice che Gesù venne nella Galilea. E in Galilea cominciò a operare, cominciò ad amare, cominciò a incontrare, cominciò a vivere, cominciò ad abbracciare. Vedete cosa ci sta dicendo l'angelo? Vuoi fare esperienza del Cristo risorto? Ricomincia a leggere Marco. Torna all'inizio. E cosa fai? Sperimenti, fai esperienza della sua parola, del suo messaggio, delle sue azioni. E se tu cominci a vivere in base a questo, lo sperimenterai risorto, perché la tua vita, come le donne hanno sperimentato, conoscerà il fuoco, l'acqua, la primavera e avanti così. Interessante che al versetto 15 del capitolo 1 Gesù dica, prime parole di Gesù, il tempo è compiuto. Cosa vuol dire? Non c'è più tempo. Non c'è più tempo vuol dire che il tempo è adesso. Il tempo è giunto al suo apice. Questo tempo che vivo, questo mio momento presente è il tempo della risurrezione, è il tempo in cui possiamo attingere alla vita. Perché lui è presente in questo momento. Infatti dice, il regno di Dio è qui, è qui. E questo vuol dire che anche tu puoi vivere da risorto. In che modo? Attingendo a questa presenza, vivendo quella parola, vivendo quello stile di vita, vivendo quella mentalità che Gesù ha vissuto, ha detto, ha donato. Vivere il momento presente, quindi sperimentarlo risorto, perché la mia vita risorge, vuol dire essere liberati dal male dell'egoismo. Marco 1:21. E se mi lascio raggiungere dalla sua parola che mi libera dall'egoismo, comincio a vivere per i fratelli, l'episodio della suocera di Pietro, Marco 1:30. Sperimento che la mia mano finalmente non è più paralitica, cioè non è più stretta nel possedere, ma posso finalmente aprirla e cominciare a elargire la vita, a donarla. Marco 2:1. Sperimento che mi apre l'orecchio per ascoltare la verità che mi fa vivere. Marco 9:25. Che mi scioglie la lingua per poter parlare in modo vero. Marco 7:35. Mi apre gli occhi per vedere la verità come un cieco. Marco 8:25. E avanti così. Questo vuol dire vivere come la Maddalena, che fa esperienza del risorto. Ma perché leggendo il Vangelo, vivendo in questo modo, lasciandomi raggiungere da questa parola, cominciando a trattare gli altri come l'ha trattato Gesù, sperimento la mia vita risorta. Guardate che questo rimando all'inizio del Vangelo, andate in Galilea, cioè al capitolo 1 di Marco, e cominciate a vivere tutto quello che c'è scritto, fino a quando? Fino al Calvario, fino all'amore più grande. Quando comincerai a vivere in maniera crocifissa, farai esperienza splendida della risurrezione tua e di Cristo. E poi ricomincia a leggere Marco 1. E non è un ritornare sulle stesse cose, ma è una spirale, perché sembra sempre di tornare sulle stesse cose, ma intanto come una vite cresci, diventi te stesso, ti compi, risorgi, risorgi. Allora ecco perché Marco rinuncia alle apparizioni, sono inutili. Per Marco le apparizioni vere, cioè fare l'esperienza del risorto, è questione di ritornare all'inizio. Comincia a vivere. amando i fratelli. Come dice Giovanni, noi sappiamo di essere risorti perché amiamo i fratelli. Comincia a sperimentare che vivendo questa logica del Vangelo, quindi fuori dal potere, fuori dal successo, fuori dall'avere, allora comincerai a sperimentare la tua vita risorta e farai esperienza del vivente. Questo è fare esperienza del risorto, capite? Sperimentarmi risorto. Perché se io accosto la parola che mi fa risorgere, vuol dire che questa parola non è Dante. Non è Foscolo, per quanto grande, è una parola che mi fa rinascere, e quindi è parola vivente, è risorto, e questo è il risorto, capite? Il risorto adesso è nella parola, che poi il suo corpo fisico sia andato a putrefarsi in un sepolcro, a me non interessa, perché lo incontro qui risorto, non dentro un sepolcro. Lo so che sono tematiche grosse.
Quindi la sindone.
La sindone ha avvolto il corpo, può darsi che. Adesso non entro in queste. Però guardate che qui stiamo toccando qualcosa di grosso, di molto grosso e. E quindi bisogna in qualche modo ridire le parole della fede. Io penso che la parola risurrezione vada in qualche modo ripensata in questi termini. Che non c'è nulla di scandaloso. Nulla. Ed è impressionante che, anch'io sto maturando queste cose, ne parlavo con Luca che non è molto d'accordo, ma grazie anche a degli autori che stanno andando tutti in questa direzione, ma con una grande semplicità, una grande. Non cambia assolutamente.
Mettono un po' in dubbio la risurrezione della carne, però che ce ne sono degli apostoli, no?
Sì.
E quindi è un po' fuori da quello che insomma è un po' la strada un po'. Di 2000 anni di storia, io faccio fatica a parlare della risurrezione della carne che. È quello che insomma che leggiamo nel simbolo degli apostoli, non è un simbolo.
Sì, ecco, ma cosa intendiamo per risurrezione della carne? Non è questo, capisci?
Beh, diciamo 2000 anni di storia della Chiesa, poi arrivano questi trovano questi qui che sono una curvatura, insomma, un po' fuori dall'albero.
Sì, però ecco, per risurrezione della carne. Isaia intendeva per carne, non la carne, capisci? La nostra carne va putrefatta. Noi non risorgeremo con questa carne. Isaia dice: ogni carne vedrà la salvezza del Signore, ma ogni carne intende la persona. Per il semitico la carne è una bestemmia. È la persona che conta, la persona non è il corpo, la persona è la storia che ha vissuto quella persona, le relazioni, gli abbracci, gli amori, gli affetti, è questo che rimane, non rimane la carne.
Io penso che la persona è fatta anche dall'altro, quando io parlo ho sempre pensato alla risurrezione della carne, anche alla risurrezione della.
No, la carne noi andremo in polvere, tanto che c'è gente che si fa. Cremare, che si fa dissolvere, è la persona che rimane, la persona come storia, è questa che non verrà, è tutto ciò che è amato, è l'amore che rimane, non la carne, è l'amore. È vero che noi abbiamo amato con questa carne, ma questa carne è stato uno strumento per poter amare, e ciò che rimarrà è l'amore, come è avvenuto per Gesù di Nazaret, questo avverrà per ciascuno di noi, noi non moriremo in questo senso. Ecco, allora, l'amore rimane. E dove rimane? Rimane nell'amore, cioè in Dio. Quindi saremo uniti, quello è il nostro paradiso, Dio. No? Ecco, adesso non voglio aprire qui un dibattito, però magari la prossima volta le riprendiamo queste cose, però l'importante è che abbiamo finito il nostro Vangelo di Marco, che finisce in una maniera appunto talmente scandalosa, è parso talmente scandaloso questo modo di finire, che qualcuno, qualche manuense, qualcuno si è preso la briga di aggiungere ancora un qualcosa. Poi, no, ma così non è possibile. Però è bello che finisca così. Bene, allora...